Lode e ringraziamento sia al Signore. Sono sicuro che noi tutti abbiamo ascoltato quello che è stato cantato e forse ci siamo fatti dei pensieri su questo. Abbiamo pensato sicuramente a Prima Corinti 13 ed altri passi della Bibbia. Ma se andiamo all'origine dell'amore divino, non possiamo iniziare a Pentecoste, bensì al Golgota, perché Dio ha tanto amato il mondo sul Golgota, attraverso la redenzione. L'amore di Dio è stato rivelato, manifestato. E a Pentecoste lo stesso amore Dio l'ha riversato nel Redente attraverso il suo Spirito. Uno appartiene all'altro. Non è possibile separarli. Chi ha sperimentato l'amore redentore del nostro Signore deve sperimentare che le due cose, il Calvario e la Pentecoste, sono uniti nella tua e nella mia vita. Non c'è altro modo. Il resto è una teoria. E sappiamo che ci sono abbastanza persone, ma oggi non vogliamo guardare agli altri. Oggi vogliamo metterci davanti allo specchio di Dio e chiederci dove sto io, come mi vede Dio. E lo ripeto, sul Golgota l'amore di Dio, verso di noi è stato manifestato, ma a Pentecoste lo stesso amore di Dio è stato riversato in coloro che erano diventati credenti attraverso lo Spirito Santo, affinché anch'essi potessero andare avanti nella fede con la potenza divina, affinché la vita divina entrasse in loro. Penso che questo è il nostro desiderio. Il nostro desiderio in questi giorni, non soltanto di ascoltare delle cose, ma di fare le esperienze, diventare una parte di ciò che Dio ha fatto. Qui ho notato due cose. Una di Isaia 52, il sesto versetto. Ecco, qui è scritto: perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono io che ho parlato. Eccomi. Poi viene l'altro versetto: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie che annunzia la pace. Solo colui che ha trovato pace con Dio può trasmetterla ad altri. Solo chi ha ricevuto perdono può portare questo perdono nella fede ad altri. E chi porta l'amore di Dio nel suo cuore può la grande offerta di grazia può portarla ad altri, l'offerta di questo amore divino. Se non è il caso, allora tutto essere il credente diventa un unico fariseismo. E possiamo andare nel tempio di Dio e dire: Signore, ti ringrazio di non essere come questo o quello. E poi sarebbe stato meglio se avessimo risparmiato i costi della benzina e fossimo rimasti a casa. Ma quando veniamo e per presentarci davanti a Dio lo facciamo con umiltà, ci abbassiamo davanti a Lui con rispetto, con riveranza davanti al Dio onnipotente che è assolutamente santo. Allora ci prostriamo nella polvere e diciamo: Signore, chi siamo noi perché tu ci abbia guardato con favore? E quando una volta cantavamo questo cantico, chi entrerà per queste porte? Era sempre la domanda: sarò io, sarai tu? Non era un punto interrogativo. Un punto interrogativo che veniva da un dubbio, ma un rafforzarsi sempre di più per ricevere certezza, da parte di Dio che siamo sulla giusta strada, che Dio è ancora con noi, che ci parla ancora, che il suo spirito, la sua parola, il suo sangue stanno ancora lavorando in noi. E che non andiamo per le proprie vie dove non possiamo raggiungere la meta, ma che camminiamo sulle vie di Dio. E che non prendiamo come guida le nostre parole, ma la parola di Dio, la parola rivelata. Noi sappiamo e non lo nascondiamo che tutti hanno la Bibbia a casa, tutte le chiese, le comunità, le congregazioni, ma alla fine dei giorni Dio ha parlato nuovamente, la parola scritta l'ha fatto diventare nuovamente parola parlata, ha riassunto tutto. E oggi non è più la domanda, fratello, cosa ne pensi tu su questo, cosa pensa questo, quello di questo. Oggi sappiamo che Dio ha parlato e che ha fatto riassunto di tutto e ha vincolato il suo popolo facendo conoscere tutte queste cose. Beato chi riesce a capirlo e ad accettarlo in fede. Nel profeta Daniele, nel capitolo 12, 4, è scritto: tieni nascoste queste parole, sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti hanno investigato, ma il tempo non era ancora arrivato. Ora è arrivato. Un tempo meraviglioso in cui forse il più meraviglioso che l'uomo abbia avuto sulla terra è anche probabilmente il tempo più critico in assoluto, perché le due cose sono così vicine. Ma visto che abbiamo cantato dell'amore di Dio, permettemi di fare questa osservazione. Chiunque porta l'amore di Dio nel suo cuore non avrà durezza nei confronti degli altri. Dell'amore di Dio qualcosa deve penetrare. È impossibile che l'abbiamo dentro di noi senza che viene manifestato attraverso di noi, nelle nostre azioni, nei nostri giudizi, nelle nostre parole, in tutte le nostre azioni, si rivela ciò che siamo veramente. Le parole non contano più allora. Si può dire molte volte amo Dio, ma forse non è così. Se è così, allora ci amiamo l'uno l'altro e l'amore non fa nessun male al prossimo. Questo è è una parte, un detto della Sacra Scrittura. Quindi ci sono delle caratteristiche dell'amore divino, caratteristiche che dobbiamo avere per essere pienamente trasformati all'immagine del Signore. Ma questa sera volevamo continuare con quello che abbiamo iniziato mercoledì sera. Abbiamo parlato della Chiesa, dell'edificazione spirituale, e veniamo qui per avvicinarci di più a Dio e per avvicinarci più gli uni gli altri. Veniamo qui per capire meglio Dio e anche per capirci meglio l'uno l'altro. Questo va sempre di pari passo. Nessuno può dirmi che sta vicino a Dio e lontano da un fratello. È impossibile. Chi è vicino a Dio è vicino al suo popolo. Chi ama Dio ama anche quelli che sono nati da Dio. Questo lo dice la Sacra Scrittura. E così ci sono sempre delle occasioni per verificare, in cui tutti si vede dove uno si inganna lui stesso. Se noi prendiamo lo standard della parola e non lo applichiamo non agli altri ma a noi, e se lo applichiamo agli altri non sappiamo com'è con noi, ma se mettiamo questo standard in noi, allora vediamo a che punto siamo. Il fratello Branham lo dice a un certo punto in una predica: anche se non siamo d'accordo con qualcuno, l'ho letto velocemente poco fa, è la predica, i doni di Dio trovano sempre il loro posto, del 22 dicembre 1963, ho guardato, gli ho dato un'occhiata, era nell'anno 63, e dove c'erano queste potenti prediche, e facciamo bene se le leggiamo e li prendiamo a cuore. Qui viene detto, anche se non siamo d'accordo con qualcuno, perché non possiamo farlo in modo fraterno? Solo i veri fratelli possono comportarsi come veri fratelli. E se un fratello vede qualcosa in diverso modo dall'altro fratello, allora come fratello non deve perdere la sua natura fraterna, deve mantenerla perché è un fratello in Cristo, deve mantenere il rispetto per l'altro fratello in Cristo. Se non lo fa, viola il comandamento dell'amore divino. E poi viene detto ancora, guardate, se Cristo è nel cuore, allora non importa quanto siete in disaccordo con le persone. Se noi diremmo, se sei d'accordo con le persone, allora non importa, tutto è glorioso e nella gioia. Ma è così ovunque. Il Signore dice, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non lo fanno lo stesso anche i pubblicani? Ma mettere l'amore di Dio al di sopra di tutto, anche quando le cose non vanno come noi vogliamo. E siamo già arrivati al punto che non si tratta più della nostra direzione, ma della direzione divina. Ma se un fratello sarebbe qui che ancora non va ancora per questa direzione divina, allora tu non potrai far nulla. nel migliore dei casi lo farai arrabbiare ancora di più. Come esseri umani non possiamo ottenere altro. Qui viene detto ancora, se Cristo è nel cuore, ma se non è nel cuore, allora questo ha un grande ruolo, un ruolo molto importante. Se è nel vostro cuore, allora non importa, ma se non è nel cuore, allora non ha molto importanza. È un ruolo di molta importanza se non è nel vostro cuore Cristo. Paolo, pieno dello Spirito di Dio, poteva scrivere ai Filippesi: se qualcuno in mezzo a voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Questa è la mentalità di Gesù Cristo. Non che noi vogliamo insegnare l'altro con potere, ma che tutti dobbiamo essere istruiti da Dio, nell'amore di Dio. Qui leggiamo ancora, spesso non sono d'accordo con molte persone, ciò nonostante non ho mai visto nessuno con cui non fossi d'accordo, che non stimassi più di me stesso. Ho messo le mie braccia intorno e l'ho chiamato fratello, cercando di aiutarlo il più possibile. Possiamo aiutarci a vicenda solo se Dio ci ha aiutato. E se Dio ci ha aiutato, allora possiamo metterci nella posizione della persona interessata e riconoscere anche perché non vede ancora le cose come dovrebbero essere viste, perché non capisce ancora come dovrebbe essere capito. E appoggiamo la nostra mano sulla sua spalla nell'amore divino, non nell'ipocrisia, non guardando dall'alto in basso la persona interessata, ma nell'umiltà divina, rendendoci conto che è solo per grazia che Dio ci ha parlato e che noi abbiamo compreso le sue parole, che esse significano per noi più di tutte le interpretazioni che sono state date finora. Tutto questo è misericordia, grazia. E intendo che la persona in questione, e credo di poterlo dire oggi con cuore sincero, perché le prove sono state fornite in tutto il mondo. E mi è capitato, come sapete, non c'è bisogno di sottolinearlo, di metterlo in risalto. Ho dovuto parlare a grandi folle in situazioni molto critiche. E quando un uomo che era presente nella riunione di più di 10.000 persone e scrive: fratello Frank, non possiamo dimenticare la parola che ci hai portato. Non io e noi tutti non possiamo dimenticarlo. E quest'uomo nella riunione ha pregato la confessione apostolica. E io ho parlato di lui su questo, ma non in modo critico, bensì con amore divino, con amore divino. E lui mi ha spiegato perché lo faceva. E io dissi: adesso lo capisco. Non ho detto: adesso vedo che è giusto, ma lo capisco. Bisogna mettere sempre nei panni degli altri. E lui dice: in questa nazione lo fanno tutte le chiese, comprese quelle pentecostali. E dopo io ho detto: adesso lo capisco. Sicuramente potevo capirlo, ma non ho detto che sia giusto. Dovete avere l'amore di Dio nel vostro cuore ed essere in grado, di trascurare alcune cose finché non venga il tempo di Dio per queste persone. E allora la parola del Signore la riceveranno e tutto il resto lo metteranno da parte. Qui ci sono alcune parole. Se Cristo è nel mio cuore, se amo davvero la persona interessata, la stimo più di me stesso. Questo è possibile solo per le persone veramente che sono davanti e sono stati graziati da Dio. Chi ha ricevuto grazia possono considerare gli altri, valutarli più di se stesso, e coloro che hanno grandi difficoltà sono ovviamente quelli che vogliono essere qualcosa, ma noi non vogliamo essere come loro. Non vogliamo essere qualcosa di importante. Qui leggiamo ancora: posso non essere d'accordo con lui perché non credo come lui, eccetera. Ma poi posso spiegargli il mio punto di vista e lui può spiegarmi il suo. Poi lo mettiamo insieme, lo setacciamo e vediamo quali sono i risultati. In caso di disaccordo non si deve mai arrivare al punto di arrabbiarsi o di voler distruggere l'uno l'altro, di ferirsi o qualcosa del genere. Dobbiamo sempre cercare di edificare. Si tratta di edificare la Chiesa del Dio vivente, e questa edificazione, forse potrò leggerlo, avviene nell'amore di Dio. Non c'è un'altra via. Tutto avviene nell'amore di Dio, la redenzione. Tutto fino alla perfezione, il compimento avviene nell'amore di Dio. È scritto, deve essere scritto nella lettera agli Efesini. Vediamo. Qui è Efesini capitolo 4, Efesini capitolo 4, versetto 16. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Nell'amore. Non un altro modo per edificare il corpo di Gesù Cristo non c'è, solo nell'amore di Dio. Non con regole, non con leggi, non con durezza, ma nell'amore divino. E qui abbiamo ascoltato, se c'è un disaccordo non si dovrebbe mai arrivare al punto di arrabbiarsi. E dove si arriva fra i credenti? Si dividono. Un'inconciabilità impensabile fra i non credenti, una inimicizia che non si vedeva dal tempo del giardino dell'Edene. E poi si dice alleluia, alleluia. No, non così. Credetemi, così non funziona con Dio. E quando le persone sperimentano tutto questo in loro e riflettono su questo e non hanno assolutamente perso il legame con Dio e sono morte spiritualmente, devono rendersi conto che non possono stare davanti a Dio in questo modo. Qui viene detto, non dovremmo mai arrivare al punto di arrabbiarci e farci del male a vicenda. e ferirci o di distruggerci. E a che punto siamo arrivati noi che uno ferisce l'uno l'altro, fa male, distrugge, non c'è siamo inconciliabili fino a questo punto. Abbiamo ascoltato le prediche in vano, abbiamo ascoltato la parola di Dio in vano in tutti questi anni, o lo Spirito di Dio avrà ancora una schiera vincente, una schiera redenta che sarà di un solo cuore, di un'anima sola, una schiera che ha preso la parola di Dio come la sua testimonianza. Questo è molto importante, perché in Apocalisse 12 è scritto: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. La parola di Dio deve diventare la nostra testimonianza, affinché il sangue dell'agnello possa completare l'opera di redenzione in tutti i redenti. Prendiamo a cuore queste parole che abbiamo letto, perché sono state certamente ispirate dallo Spirito di Dio. Amare dove c'è odio manifestato, tacere dove c'è tempesta. Sì, pensiamo che si è scatenato il vento a forza 12. Mantenere la pace, perché questa pace l'abbiamo nel cuore, senza sforzo. Pensiamo che dobbiamo fare uno sforzo. Il fratello Bram non ha parlato dell'agnello e della colomba. La pecora devono sforzarsi per produrre lana. Deve preoccuparsi se qualcosa avviene o no. Una capra può passare tutta la vita a preoccuparsi della lana, ma non una pecora. Una pecora è una pecora per natura. Tutte e due hanno una pelle, ma sono molto diverse. Se siamo agnelli di Dio, pecore del suo gregge, allora non è necessario alcun sforzo. Allora non siamo solo la domenica mansueti, ma anche lunedì, martedì, mercoledì e il giovedì. E non significa che il venerdì abbiamo libero. Il venerdì non è un giorno di riposo, ma è anche un giorno che appartiene a questo, e in cui siamo, e così siamo anche il sabato. È così. Questo è lo stato divino nella tua e nella mia vita. E Dio ci vuole condurci a questo riposo in Lui, alla pace con Dio. Beati i piedi che annunciano la pace. Che cos'è coi cuori e con l'anima di coloro che hanno la pace di Dio, che è stata proclamata e che è più alta di ogni cosa che entra in noi? Se i piedi di coloro che predicano la pace e la salvezza sono già benedetti, che dire delle persone che sperimentano la salvezza e la pace di Dio, che è stata predicata e questa parola che hanno vissuto è venuta nel loro cuore? Anche loro sono benedetti, oppure no? Sì o no? Voglio dire, siamo qui in mezzo tra di noi questa sera, i piedi di coloro che proclamano la pace sono già stati benedetti. Cos'è quei cuori? E chi erano questi uomini di Dio che annunciavano il messaggio salvifico e beatifico, che hanno cose buone da dire, cose di salvezza. E chi parla di Dio e di salvezza non ha tempo per dire altro. È completamente assorbito dal divino, e così tutti coloro che lo ascoltano. Qui si legge: dobbiamo sempre cercare di edificare. E mercoledì sera già ne abbiamo parlato del fatto che Dio adesso alla fine, e questo lo crediamo con tutto il cuore, che siamo alla fine, che Dio avrà una chiesa senza macchie e senza rughe, una chiesa che va davanti a Lui come purificata e davanti a Lui come santificata, una chiesa in cui Egli possa manifestarsi. Una chiesa che ha lode del suo nome qui sulla terra, attraverso la quale gli può portare a compimento la sua opera. E in questa chiesa Dio ha stabilito diversi ministeri. E non solo. Ognuno individualmente riceverà la rivelazione dello Spirito in questa chiesa. Non solo due o tre partecipano a questo, ma tutti. Paolo scrive ai Corinti, prima Corinti 12, qui viene detto: ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito, vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore, vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Poi viene l'elenco delle cose che Dio fa attraverso lo Spirito e attraverso la Chiesa. Prima che tutto questo possa avvenire, dobbiamo, e credo fermamente, che sperimenteremo un'effusione dello Spirito Santo. E io penso che qui le prediche ci vengono in aiuto. L'ho letto prima che dobbiamo tutti imparare e non perderci d'animo, ma che dobbiamo farci istruire da Dio attraverso tutte le esperienze che abbiamo fatto, e con questo possiamo farci istruire, e che Lui ci ha voluto aiutare per poter sussistere davanti a Lui. Qui in questa predica viene detto: Paolo non ha dovuto scrivere una sola volta alla chiesa di Efeso, alla chiesa di Roma o qualsiasi altra chiesa su come gestire correttamente i loro doni spirituali. Ma doveva continuamente scrivere ai Corinti, perché per loro era all'ordine del giorno. A volte davvero è strano quando qualcosa viene in una comunità, sembra che non ha più fine, ma a un certo punto Dio pone fine a tutto e stabilisce, e quelli che sono di buona volontà far ritornare il suo ordine divino. Deve essere possibile in questi ultimi giorni di togliere lo sguardo su tutto quello che è accaduto e guardare al Signore. per trarre gli insegnamenti per il futuro e per mettersi a disposizione del Signore. Mercoledì abbiamo anche parlato brevemente dell'uso dei doni spirituali. Forse è anche giusto che l'istruzione venga impartita, l'insegnamento, prima che lo Spirito venga effuso e i doni vengano dati, perché nel frattempo potrebbe sorgere qualche danno. Per eliminare questo in anticipo dovremmo ricevere l'insegnamento per sapere poi come quello che c'è da fare. È così anche in ogni professione. Ogni professione c'è un periodo di apprendizzato, poi si diventa indipendente e si può svolgere il lavoro. Il Signore ci dà le indicazioni. Il fratello Branham dice: vorrei dire quanto segue come Paolo. Allora, quando vi riunite e qualcuno parla in lingue, lasciate che qualcuno altro interpretare, ma se non c'è chi interpreta, la persona interessata deve rimanere in silenzio. E Dio mi aiuti, io tutta la mia vita ero convinto di questo. Ho insegnato che la stessa persona non dovrebbe fare entrambe le cose. Se la stessa persona fa le due cose, parlare in lingua e interpretazione, c'è il rischio che si abbandoni ai propri pensieri. Può darsi che ha i propri pensieri, i propri ragionamenti, e questo Dio non lo vuole. Come scrive Paolo, se non c'è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlano a se stessi e a Dio. Quindi quando lo Spirito viene effuso e i doni sono in funzione, uno dovrebbe parlare in lingue per mezzo dello Spirito e quando ha parlato fermarsi e aspettare che Dio usi un altro per dare l'interpretazione. Così è biblico e non in modo diverso, altrimenti non sarebbe scritto. Se non c'è un interprete, chi interpreta la persona deve rimanere in silenzio nell'assemblea, ma chi ha il dono di parlare in lingue preghi che possa anche interpretare. Anche questo è necessario, ma deve essere fatto come Dio ha comandato. Poi segue ancora: ho osservato la Chiesa qui, vi ho visto crescere e ho visto molti doni spirituali in funzione fra di voi. Così una volta sono dovuto andare dal fratello Neville con franchezza, con una parola del Signore, e correggerlo su qualcosa che stava facendo e correggerlo. L'abbiamo menzionato mercoledì sera, e il segreto è in questo: se qualcuno predica, se qualcuno dice qualcosa o viene operato un dono, è lo Spirito di Dio che abbiamo, allora ci lasceremo correggere. Se non è lo Spirito di Dio, allora non lo accettiamo. All'improvviso la gente si arrabbia e non vuole accettare. Dove c'è Dio non abbiamo alcuna responsabilità. Nel caso in cui io vi porto un messaggio, non sono io a portarlo, ma è il Signore che parla. Allora non avete a che fare con me, ma col messaggio che Dio ci ha dato. Allora non giudicate me, ma la parola che è stata predicata. Io non mi sento affatto indirizzato. Nessuno può volere qualcosa da me perché non sono nemmeno in discussione. o la parola di Dio in discussione, ci sono domande e relative risposte, oppure abbiamo a che fare con persone e le parole delle persone. Così è con l'uso dei doni spirituali. Ora, se qualcuno usa i doni spirituali, dovrebbe accadere ed è accaduto chissà quante volte che la persona interessata possa cadere nel proprio spirito. Basta leggere Ezechiele 13 o molti passi della scrittura del Nuovo e Antico Testamento che le persone rimangono persone. E vediamo anche che il fratello Branham ha dovuto correggersi almeno una volta, lo sappiamo per certo, dopo l'apertura dei sigilli a proposito del primo sigillo, e non poteva uscire dalla sua pelle e dire: quello che ho detto rimane così come l'ho detto. Era giunto il momento, lo Spirito di Dio l'aveva rivelato di più ed egli mise le cose in modo giusto e chiaro. Ora, se un uomo del genere, un profeta, e si può dire così fin dalla nascita, perché questo è ciò che insegna la scrittura, i profeti non diventano tali solo quando diventano vecchi e grigi, i profeti sono profeti. Ve lo leggo perché sappiate che è scritto, altrimenti qualcuno potrebbe pensare: aspetta un attimo, quello che stai dicendo non è giusto. Leggo dal profeta Geremia, primo capitolo, quinto versetto. Prima che io ti abbia formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu sei uscito dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti costituito profeta delle nazioni. È una decisione divina. E Dio prende la sua decisione. Dio ha preso la sua decisione non quando abbiamo ricevuto, siamo venuti alla luce nel mondo, ma l'ha preso prima che Adamo vedesse la luce del giorno. E queste sono decisioni divine e devono essere rispettate. E Dio ha la sua vita col suo popolo, e in questi ultimi giorni abbiamo ricevuto la pioggia dell'istruzione, d'insegnamento in questi ultimi giorni, e spero che possiamo finire con la pioggia d'insegnamento in modo da ricevere la pioggia d'autunno, e affinché le promesse possano realizzarsi nella Chiesa e il seme che è stato sparso possa nascere, maturare, e si può arrivare al raccolto. Durante il periodo della semina la pioggia è piacevole, ma non si può raccogliere, deve passare del tempo, poi arriva il momento in cui la pioggia cade prima che il grano sia maturo. Ma permettetemi di ripeterlo, dobbiamo arrivare alla fine con l'insegnamento prima che cada l'ultima pioggia. Se Dio non è riuscito a distruggerci in questo periodo di preparazione e renderci obbedienti e sottomessi alla sua parola, allora con noi va male. Ecco cosa abbiamo fatto. Allora finiamo e arriviamo dove sono arrivati altri in organizzazione, e questo non deve accadere. Da questo risveglio finale il Signore farà nascere una chiesa sposa che sarà trasformata all'immagine del Signore nella sua natura e sarà piena del suo spirito, partecipe della natura divina, piena dell'amore di Dio, Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se consideriamo questo versetto pronunciato dal nostro Signore un po' più avanti, allora questo significa tutti coloro che non riescono ad amare come Dio ha amato i fratelli difficilmente hanno diritto di chiamarsi suoi discepoli. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, dice il nostro Signore. Possiamo essere discepoli del fratello Branham, possiamo essere discepoli del fratello Frank, possiamo essere discepoli di qualsiasi fratello. Anche Giovanni aveva dei discepoli, come scritto nella Bibbia. Discepolo significa scolaro, seguace, qualcuno a cui viene insegnato qualcosa da qualche parte. E così, questo è un discepolo, per così dire. Ma mi vergognerei nell'essere seduto dove Dio ha parlato e sarei stato solo entusiasmato da una chiamata di Dio e non sarei diventato discepolo di Gesù. Voglio che tutti diventiamo discepoli di Gesù, che siamo i suoi discepoli, che non, nessuno abbia dei propri discepoli. Cosa ho da insegnarvi? Niente. Mi siedo in una fila di sedie proprio come voi, ascolto la parola del Signore allo stesso modo come voi. Vogliamo essere discepoli del Signore e se lo siamo, amiamoci gli uni gli altri. E poi si dice, oh, se tu sapessi, se sapessi che Dio ha fatto per voi, dimenticereste quello che gli altri hanno fatto per voi. Leggiamo ancora. Oggi troviamo esattamente la stessa cosa con i doni. Questo è il motivo per cui Dio non può affidare i doni spirituali a troppe persone. Non sanno come gestirli, è per questo che oggi non ne abbiamo più. Poi ci rendiamo conto che ci sono molte imitazioni dei doni spirituali. Ma non credo che questo sia il caso nella nostra comunità. Ne sono grato di questo. Non credo che qui ci siano imitazioni, ma che abbiamo doni reali, ma dobbiamo sapere come usarli. Se si vuole fare qualcosa di buono, è come se lavoriamo per qualcuno, proprio come quando avete iniziato il vostro primo lavoro. Siete stati disposti a obbedire agli ordini. Di conseguenza il capo ha acquistato fiducia in voi e vi promuoveva sempre di più. Questo, credo che questo sia il momento in questa cappella dove impariamo a usare i doni che Dio ci dà per affidarci cose ancora più grandi di quelle che già abbiamo. Ma non possiamo andare avanti e assomigliare a una persona a cui bisogna ripetere tutto in continuazione. Ricordatevi, pensate a questo, e lo spirito profetico è soggetto ai profeti. Così dice la scrittura. Se incontrate un uomo o una donna che dovete correggere, la persona si arrabbia, anche se presentate la verità scritturale, ciò dimostra che lo spirito che è su di loro non è da Dio. La Bibbia dice infatti che lo spirito dei profeti o della profezia, anche della testimonianza, della predicazione e così via, e l'interpretazione delle lingue e come la profezia sono soggetti ai profeti, e la parola è il profeta. Riconosciamo che non va bene che un uomo o una donna saltino su e diano un messaggio mentre il predicatore è sulla piattaforma per quanto lo vogliono fare. Questo non va bene. Non so quanto oggi possiamo parlare ancora di questo, ma domani mattina con l'aiuto di Dio metteremo tutto nell'ordine divino, con l'aiuto di questi detti del fratello Branham. E dico ancora una volta, sarebbe molto bello se tutti noi potessimo avere un cuore obbediente e uno spirito disponibile, inchinarsi davanti al Signore Dio. Mio Dio, per tanti anni ci hai parlato in modo paterno e misericordioso, ci hai custodito, ci hai portato fino a questo punto. Ora, come adulti, come figli di Dio maturi, come coloro che sono entrati nell'unità di Gesù Cristo, vorremmo ricevere da te le cose che non abbiamo ancora ricevuto. Signore, abbi fiducia in noi, abbiamo capito il tuo insegnamento. D'ora in poi seguiremo le tue istruzioni. Puoi contare su di noi. Se questo è il caso, se è così, allora voglio usare la stessa parola. Allora potete stare certi che Dio ci benedirà con potenza. Pensate che il Signore sia interessato a una chiesa senza forza. Il suo nome deve essere onorato e la sua parola confermata da una tale congregazione in cui egli non può testimoniare se stesso come il vivente, mai e poi mai. Dio ha dato il modello della Chiesa del Nuovo Testamento, l'ha fatto scrivere fin dal primo cristianesimo, dai tempi degli Apostoli. Noi dobbiamo misurarci con questo e dobbiamo essere abbastanza onesti e sinceri da dire: Signore, non siamo ancora così. E poi diciamo nella fede: fra poco, per grazia, saremo così. A qualcuno potrà sembrare strano, ma io credo con tutto il cuore che il Signore alla fine aveva una chiesa chiamata, purificata, santificata, preparata per il ministero che deve svolgere. Sarà di un cuore solo ed un'anima sola, con un amore divino l'uno per l'altro, che possa essere assolutamente rivelato nei suoi discepoli, nei discepoli di Gesù, perché abbiano amore l'uno per l'altro, e questo sarà manifestato. Perché abbiamo amore l'uno per l'altro, l'amore non verrà mai meno, tutto può passare, tutto ciò che è umano, anche i doni spirituali, come si dice. Viene detto in 1 Corinzi 13, cesseranno. L'amore non verrà mai meno. E nel capitolo 14, versetto 1, probabilmente dice direttamente: cercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezie. Ricercate l'amore. Dio vuole tutto, ma nel suo ordine, sotto la sua guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. Dove Dio lui stesso opera, ci può essere l'edificazione della Chiesa. E a questo sviluppo, edificazione spirituale, per grazia voglio partecipare. Voglio partecipare quando il Signore si rivelerà. Voglio essere presente quando parla, quando corregge, quando rimprovera. Voglio essere presente quando riversa il suo spirito, voglio essere presente quando benedice e voglio essere presente quando ritorna per prendere i suoi a casa. Voglio essere presente quando ci sarà la cena delle nozze. Voglio essere sempre presente quando il Signore fa qualcosa. Non deve esserci spazio vuoto. Per grazia saremo lì. Per grazia, solo per grazia. E per finire, lasciatemi dire ancora qualcosa. Chi vuole arrivare alla fine, arrivare alla meta con Dio, bisogna andare avanti. Ognuno che ancora va avanti a modo suo non sarà in grado di presentarsi davanti a Dio. Non sarà possibile mescolare il divino con l'umano. Come le interpretazioni umane e le interpretazioni sulla parola non possono essere mescolate e combinate con la parola stessa, così ciò che gli uomini fanno e ciò che Dio fa non possono essere miscolati uno con l'altro. Ciò che Dio fa è molto più alto di ciò che noi siamo in grado di fare. Ma Dio si serve ancora delle persone. E immaginatevi un po', Lui vuole usare te e me per questo. E non spero che qualcuno sia seduto qui e pensa, beh, forse Dio ne sceglierà qualcuno e poi funzionerà solo alcuni. Dio non sceglierà alcuni, Dio sceglierà voi, cioè ogni individuo, come abbiamo letto, a cui sarà concessa la rivelazione dello Spirito. E poi potremmo guardarci e dire, Signore, come sarà? E poi non come può succedere? E quando guardiamo al Signore diciamo, sia fatto di me secondo la tua parola. Questo è il segreto. Prima Maria ha detto, non conosco nessun uomo. Come saranno, come avverranno queste cose? E poi lo Spirito Santo scenderà su di te, mia sia fatto secondo la tua parola, oh beata tu che hai creduto, ecco fatto. Guardiamo a noi stessi e diciamo come dovrebbe avvenire, e allora sentiamo la risposta divina e rispondiamo, Signore, sia fatto di me come tu hai detto, sia fatto di me secondo la tua parola. Questo è il modo in cui la promessa si è adempiuta con Cristo e così si adempierà con e attraverso la Chiesa. Questa sera parliamo al nostro Dio in fede. Che avvenga in me secondo la tua parola. Fai in me ciò che hai promesso. Completa la tua opera in tutti noi. E fa che l'amore che è stato rivelato sul Golgota e riversato a Pentecoste entri nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E Dio è già entrato in azione e ci benedirà con le ricchezze della sua grazia. Sia benedetto e lodato il suo nome. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo, Dio fedele, che abbiamo a che fare con te, con la tua parola, con la tua veridicità, con le promesse che hai dato. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano in eterno. Gesù ha sigillato con il sangue ciò che promette nella sua parola. Signore fedele, hai dato le promesse al tuo popolo, alla tua moltitudine acquistata col sangue. Per questo motivo siamo qui stasera davanti al tuo santo volto. Ti ringraziamo per il glorioso messaggio, per la restaurazione, per l'insegnamento, l'istruzione, per come ci conduci. Alleluia, lode, onore, gloria e adorazione siano a te, Signore fedele. Tu stesso porta a compimento l'insegnamento e concedici grazia di capire che abbiamo capito ogni lezione, di averla afferrata nel profondo del nostro cuore, non lo dimentichiamo più, ma la conserviamo nel nostro cuore. E nel momento in cui è richiesto che sia presente, in modo che tutto proceda nella volontà sotto la guida del tuo Spirito, Signore fedele, tu mi hai rafforzato nella fede. Grazie per questo. Oh Dio, quanto tu ti affetichi per noi. Signore fedele, chi siamo noi? Polvere, polvere e cenere, eppure hai messo la vita divina in noi. Signore, ti chiediamo insieme l'effusione del tuo Spirito Santo e ti ringraziamo anche insieme per i doni, perché ce li hai promessi. Alleluia, lode e onore sia a te. Tu sei colui che ha dato la prima e l'ultima pioggia al tempo giusto. Tu dai istruzione, insegnamento. Tu fai venire il tempo in cui l'insegnamento sarà applicato e noi potremo fare ciò che ci era destinato come collaboratori nel regno di Dio. Signore fedele, tu sei il capo, noi siamo le membra. Benedicici, prendici, benedici ognuno di noi. Preghiamo per tutti coloro che non sono qui oggi. Tu conosci i tuoi, Signore, guidali, guidali. Amato Salvatore, rivendica il tuo diritto su di loro. È un giorno glorioso, un anno di grazia, non un anno di 365 giorni, ma un tempo di grazia, come hai proclamato in Luca 4. Questo è l'anno accettevole, alleluia, il giorno della salvezza, della grazia. Grazie per questo, Dio fedele, ti prego, togli ogni fanatismo da noi, ogni incomprensione, ogni proprio volere, ma dacci la fede nel cuore che ci mettiamo a tua disposizione e che diciamo sì a te. Prendici, Signore, così come siamo e opera attraverso la tua parola, attraverso il tuo sangue e attraverso il tuo Spirito in tutti noi per la lode e l'onore del tuo santo nome. Tu lo fai. Ti ringrazio per questo. Alleluia. Onore, lode e gloria al tuo santo nome. Amen.